Avete mai sentito questo motto? Liberté, égalité, fraternité. Per chi ha più ricordi scolastici o chi si è documentato per conto suo, questo è il motto della Rivoluzione francese. Liberté, égalité, fraternité significa libertà, uguaglianza, fratellanza. Il 14 luglio 1789 viene ricordata una data importante, c'è la presa della Bastiglia in Francia. La Francia era sottomessa al re monarca che aveva messo in ginocchio l'intero popolo e la nazione si ribellò. E da lì a poco si ribellarono anche tanti stati vicino alla Francia. L'Italia invece ci mise un po' di più a ribellarsi al dominio di tutto quello che governava gli italiani. E tra il 1848, quindi circa 100 anni dopo, e il 1871, abbiamo tre guerre di indipendenza per la libertà italiana. E il desiderio di libertà è andato avanti crescendo sempre di più in forma culturale. Troviamo che la gente voleva sempre di più la libertà di pensiero, cioè la libertà di stampa. Nel secolo scorso troviamo in Italia che le donne vengono ammesse al voto. Fino a quella data nessuna donna poteva votare. E ancora andando avanti nella storia, sempre italiana, troviamo il famoso anno 68, in cui gli studenti si ribellarono alle ideologie che venivano loro imposte. E ancora andando avanti si arriva alla fine del 1900 alla parità dei sessi. Siamo partiti dalla Rivoluzione francese, abbiamo fatto una piccola panoramica, ma possiamo benissimo dire senza sbagliare che l'uomo ha sempre cercato la libertà, non soltanto in questo ultimo periodo. E oggigiorno la libertà si insegue sempre di più. Però la libertà che viene inseguita oggi è una libertà un po' strana, un modo, un pretesto per non stare alle regole, un po' vivere una forma di anarchia totale da tutto e da tutti. Addirittura anche la polizia ha le mani legate. Oggi quando provi a mettere le manette a qualcuno, ci sono subito 10.000 social con i telefonini, 10.000 ragazzi che ti riprendono, quindi se questo reagisce passi tu dalla parte del torto. E i giovani non vogliono sposarsi perché il matrimonio viene visto proprio come una specie di prigione, che limita la libertà. Ed anche chi è sposato, spinto da questo andazzo, viene stimolato anche a mollare i propri impegni. Succede sempre di più che sia le mogli che i mariti vogliono lasciare i rispettivi coniugi perché vogliono essere liberi. Quante separazioni ci sono di questo tipo? Le persone non si prendono neanche tanti impegni nella Chiesa perché gli impegni limitano. E questo crea anche una crisi vera e propria delle persone che devono predicare, perché il motto della libertà, di questo tipo di libertà sbagliata, è io voglio fare quello che voglio, quindi voglio anche il mio tempo, non voglio privarmi di tutto quello che posso fare. Tanti giovani lasciano continuamente anche il proprio lavoro perché si sentono irrealizzati, si sentono anche a volte maltrattati dai propri capi e si ritrovano a cambiare, ma si ritrovano nello stesso vortice perché cambiano, però la sostanza non cambia, per cui si ritrovano sempre nello stesso vortice. E sempre i giovani, ma non solo loro, vogliono essere liberi di bere, vogliono essere di usare droga, di fare sesso libero, eccetera, eccetera. E sempre di più ci sono in realtà delle dipendenze da queste cose. In poche parole, non sei libero, ma dipendi da queste cose. Ma possiamo dire ancora qualcos'altro, che nonostante tutte queste conquiste, nonostante la ricerca assoluta di questa libertà, l'uomo ricerca ancora. E mi sono chiesto, perché ricerca ancora? Cioè, nonostante oggi abbiamo tutti i tipi di diritti legati alla libertà, possiamo fare quello che vogliamo, l'uomo ricerca ancora, non è contento. Perché è una cosa logica, se l'uomo ricerca vuol dire che non ha ancora trovato l'appagamento giusto di quello che sta ricercando. E forse la risposta più giusta alla nostra domanda è perché l'uomo ha più che mai bisogno di libertà. Tutti gli uomini non sono liberi in realtà. Per toccare i nostri giorni, vengono citati spesso, troviamo su Facebook, proprio i giornalisti che non sono liberi neanche di scrivere, le banche, l'istruzione, possiamo mettere quello che vogliamo, viene tutto pilotato. L'uomo imprigionato senza che neanche se ne renda conto in questo sistema, in questo vortice. E tutto è partito in realtà da molto tempo fa. Fu Adamo ed Eva che ricercavano una libertà sbagliata, una libertà lontana da Dio. E questo ha portato a questo tipo di schiavitù. L'uomo ha bisogno c'è bisogno immenso di libertà, ma di quella libertà che non puoi trovare in questo mondo. E quindi cos'è la vera libertà? Giovanni 8:32 Gesù dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La vera libertà è conoscere la verità, conoscere Cristo, e Cristo vi farà liberi. Ritorniamo dopo una lunga pausa, passato un annetto circa, alla nostra epistola dei Galati. E oggi il tema del nostro sermone sarà proprio la vera libertà. Ma più di parlare di come raggiungere la libertà, parleremo di cosa significa vivere nella libertà cristiana. Che privilegio ha il credente di vivere in questa libertà? Se possiamo andare in Galati 5 e vedremo i versetti dal 13 al 15. Galati 5, i versetti dal 13 al 15. Che dicono così: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'ultima parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Prima di entrare nel testo di oggi, volevo, visto il tempo che è trascorso, fare una panoramica di quello che abbiamo visto in questa epistola. E quindi vi chiedo di seguirmi partendo proprio dal capitolo 1. Se potete andare dal capitolo 1, leggeremo solo alcuni versetti. Se ci ricordiamo, Paolo, l'autore di questa lettera, scrive ai Galati perché all'interno di queste chiese, che erano formati da credenti che provenivano sia dai giudei che dai pagani, quindi dai gentili, cioè credenti che provenivano sia dalla religione ebraica e quelli che non avevano nessuno, avevano niente a che fare con Dio. E all'interno di queste chiese si erano intrufolati dei falsi credenti, dei nostalgici della religione giudaica, detti giudaizzanti, che stavano facendo diventare eretica la Chiesa, perché questi sostenevano che per essere salvati non è sufficiente credere in Cristo, ma oltre la fede c'era bisogno della circoncisione ed un'ubbidienza a tutta la legge di Mosè. In poche parole, una salvezza non più per grazia, ma una salvezza per opere. Dio aveva fatto una parte e l'altra la doveva fare l'uomo con le sue opere. E Paolo usa dei toni molto forti per contrastare questa eresia. Capitolo 1, leggo i versetti 6 e 7, dice: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Inoltre questi giudaizzanti avevano attaccato anche Paolo, dichiarandolo un falso apostolo. Paolo usa quasi i primi due capitoli per difendere il suo apostolato, dichiara che il Vangelo che lui annunciava gli era stato dato direttamente non dagli uomini, ma dal Signore stesso, al capitolo 1, versetto 11. E poi racconta i suoi primi anni di ministero, quello che lui ha fatto dopo l'incontro con Gesù Cristo, dopo quell'incontro sulla via di Damasco, come ha cambiato la vita di questo fariseo, di questo uomo che perseguitava la Chiesa, facendolo diventare un servitore, un apostolo di Gesù Cristo. E dal capitolo 2 al capitolo 4 si è concentrato a difendere la sana dottrina. C'è un concentrato teologico che riguarda la dottrina della salvezza, detta anche soteriologia in termini teologici. E al capitolo 3 dimostra ancora come Abramo fu giustificato per fede e non per opere. Paolo dimostra che la legge non aveva le caratteristiche per salvare. Parla del vecchio patto descritto in Deuteronomio, delle maledizioni per chi non ubbidiva alla legge. Leggo il capitolo 3, versetto 10. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Poi ancora al versetto 3,13 dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. E sempre al capitolo 3 dimostra che il nuovo patto faceva parte del patto abramitico. Leggo il versetto 16. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, dice: e alla tua progenie che è Cristo. Il vecchio patto era solo un patto provvisorio in mezzo a un periodo particolare. C'erano le promesse fatte ad Abramo e c'era l'adempimento di queste promesse quando arrivò il Messia, quando arrivò Cristo. E in mezzo a questo patto, fra questi due tempi, c'era il vecchio patto. E quindi una domanda legittima: a che serviva il vecchio patto? Infatti, se vediamo il versetto 19, sempre del capitolo 13, perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché venisse la progenie alla quale è stata fatta la promessa. La legge aveva lo scopo per mostrare le trasgressioni del cuore, perché senza la legge l'uomo non poteva sapere di essere un peccatore. Ma la legge aveva anche una funzione. Il versetto 23 del capitolo 3 dice: ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo. Quindi la legge aveva la funzione di tenerci prigionieri e di portarci a Gesù Cristo. Inoltre c'era il problema che stavano vivendo queste chiese. C'era tanta divisione all'interno, c'erano credenti che si ritenevano di serie A perché erano circoncisi e altri di serie B perché venivano dal paganesimo. E Paolo dice che erano tutti figli di Dio. Al versetto 28 dice: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi siete uno in Cristo Gesù. Al capitolo 4 continua a parlare dell'utilità della legge per condurci a Cristo e mostra in altri termini il piano di redenzione di Dio. Versetto 4 dice: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, cioè l'adempimento delle promesse di Dio, di tutte quelle profezie che riguardavano Gesù. La prima venuta del Messia era già citata in Genesi, al capitolo 3, quando Dio disse alla donna e al serpente che la progenie della donna avrebbe schiacciato la testa alla progenie del serpente. E alla fine del capitolo 4, Paolo mette le basi di quello che sarà l'argomentazione del capitolo 5. Usa l'analogia di Ismaele e Isacco e le loro rispettive mamme per parlare di schiavitù, come Agar, che rappresentava l'antico patto, o liberi, come Sara, che rappresentava il nuovo patto. E mostra che Ismaele era il figlio per volontà di carne, mentre Isacco era il figlio della promessa per volontà di Dio. E nel capitolo 5 proprio c'è questa divisione tra carne e spirito che servirà proprio a Paolo per andare avanti con il suo discorso. Ma dopo tutta questa teoria, arriviamo al capitolo 5, adesso Paolo si concentra a parlare di come deve vivere un cristiano. Dopo la teoria viene la pratica. Perché c'è una differenza sostanziale a essere sotto il vecchio patto o a essere sotto il nuovo patto. Chi è sotto il nuovo patto, i credenti, hanno ricevuto una rigenerazione del cuore attraverso lo Spirito Santo, per cui, come vedremo in tutto il capitolo, non vogliono piacere a Dio in modo esteriore, ma Dio ci ha resi capaci di ubbidire anche se abbiamo un combattimento da affrontare, perché c'è un combattimento tra quello che vuole la nostra carne e quello che vuole lo Spirito di Dio che ha messo nei nostri cuori. E queste basi dottrinali che Paolo tratta in questi capitoli sono importantissimi e necessarie per la nostra crescita spirituale, per poterla applicare nella nostra vita. Ma prima di proseguire, poniamoci un'altra domanda. Qual era la preoccupazione di questi giudaizzanti? È vero che i giudaizzanti erano dei nostalgici della legge di Mosè, però potrebbe esserci un'altra preoccupazione che potevano avere questi. La preoccupazione che potrebbero aver avuto i giudaizzanti è che i pagani, avendo avuto una vita dissoluta prima di incontrare Cristo, queste facevano, cioè non avendo la legge si comportavano peggio dei giudei, facevano dei sacrifici anche umani, si davano nei tempi anche liberamente al sesso, quindi questi avevano delle vite dissolute in ogni aspetto, anche moralmente, e quindi questi giudei, secondo dei ragionamenti umani, potrebbero aver pensato che la legge era necessaria per frenare la loro condotta di vita. E questo ragionamento è un ragionamento che può esserci anche oggi nelle nostre chiese. Paolo dice: fermatevi tutti, qui non bisogna mischiare le opere con la grazia. In poche parole, il cristiano non deve vivere né da ebreo e neanche, quindi non da un legalista, e neanche in maniera dissoluta, quindi andiamo dal lato opposto, totalmente liberale. Vivere nella grazia non significa tana libera a tutti, non significa che abbiamo la licenza a peccare e che ognuno fa quello che vuole, ma anzi, come detto, Paolo dimostra che Dio ha messo nel cuore del credente il suo spirito, per cui il credente non deve ubbidire alla legge, è libero di ubbidire alla legge in modo esteriore, ma ha il cuore per comportarsi come Dio vuole, secondo quello che tutta la legge insegna. Ma entriamo nel testo di oggi e in questi tre versetti vedremo quattro indicazioni per vivere una vita cristiana libera da ogni forma di legalismo. Ripeto, quattro indicazioni per vivere una vita cristiana libera da ogni forma di legalismo. La prima indicazione: valorizza la chiamata libertà che ti è stata rivolta. Poi vedremo: non abusare della libertà che ti è stata offerta. Impegnati a promuovere il vincolo della libertà. Resisti al pericolo che minaccia la libertà. E oggi vedremo soltanto la prima indicazione. Valorizza la chiamata a libertà che ti è stata rivolta. Versetto 13. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Parlare della circoncisione o dell'ubbidienza alla legge nella Chiesa del 2022 penso che sia un argomento poco interessante, perché tutti sanno che non c'è bisogno della circoncisione per essere salvati e tutti sappiamo che non dobbiamo fare tutte quelle prescrizioni che facevano i giudei. Ma quando veramente nelle nostre chiese, nella Chiesa del 2022, si valorizza questa chiamata a libertà? Abbiamo visto che quello che insegue il mondo, questa libertà, qualcosa che non riusciranno mai a raggiungere, E questa libertà è una libertà schiava, è una libertà che imprigiona. Tutti vogliono essere anticonformisti, eppure senza neanche che se ne rendano conto sono tutti conformi. Sono tutti a ricercare le stesse cose. Piccolo esempio, non so se seguite sui social, ci sono tanti social, i TikTok vanno fino a, non so, 14-15 anni, poi c'è Instagram, poi ci sta Facebook, quindi tutti, non si sa come, siamo incanalati, anche qui divisi, conformati al mondo che ci circonda. Paolo dice, fratelli, voi siete chiamati a libertà, c'è questa enfasi positiva. Questa libertà è qualcosa di eccelso, di immensamente positivo, ed è qualcosa di unico, non riguarda tutti gli uomini, ma riguarda solo i credenti. Dice, voi e non tutti siete chiamati a libertà. C'è un contrasto con chi è sotto schiavitù. Nel caso specifico dei Galati, Paolo usa il contrasto con i giudei. Dice, voi liberi, loro sono schiavi. Ma c'è un contrasto ancora più forte sottinteso, quello negativo. Nessuno può essere salvato dalla legge. Quindi nessuno con le proprie opere può essere salvato. È un contrasto positivo in Cristo. Cristo ci ha liberato dalla maledizione della legge che abbiamo letto prima. Un contrasto, voi non siete sotto l'antico patto, ma siete sotto il nuovo patto. E quindi il contrasto opere e grazia. In via definitiva la vera libertà è innanzitutto la salvezza. Il contrasto più forte tra la condanna e la salvezza. Perché fratelli, voi siete chiamati a libertà, a salvezza. Questo è il grande privilegio per chi crede, di chi è stato chiamato a salvezza. Paolo dice che sei stato chiamato a libertà. E nella Bibbia troviamo tante volte la parola chiamati. Ed è una chiamata esclusiva. Secondo quello che c'è scritto, secondo la grammatica, c'è qualcuno che ha fatto l'azione. Chi è che ha chiamato o da chi sei stato chiamato? E la risposta è semplice. Sei stato chiamato da Dio. Il creatore del cielo e della terra, l'Onnipotente, ti ha chiamato per nome. In questo versetto dice che sei chiamato a libertà, ma ci sono anche altre chiamate. Leggo alcuni versetti io. Al versetto 6 l'abbiamo visto prima. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo, da colui che vi ha chiamati anche qui. In questo caso la chiamata salvezza specifica, mediante la grazia di Cristo, dice. Poi ancora troviamo un'altra chiamata in Efesini. Paolo nella preghiera al capitolo 1 dice «Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati». C'è la chiamata alla speranza, qual è la ricchezza di questa chiamata. Anche in Romani più di una volta parla di chiamati da Gesù Cristo al capitolo 1, 6 o al capitolo 8, che dice che quelli che amano Dio, i quali sono stati chiamati secondo il suo disegno. In Prima Corinzi dice, fedele è Dio, l'abbiamo sentito stamattina, immutabile, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo. Ma ce ne sono tanti altri versetti che parlano di questa chiamata che ha un unico autore, è sempre Dio che chiama. La chiamata che riceve il credente da Dio è una chiamata unica, all'interno c'è tutto questo pacchetto e rappresenta la chiamata irresistibile alla salvezza che Dio fa al credente, una chiamata che non sei in grado di rifiutare, una chiamata che prima di allora tu eri come tutti gli altri del mondo e il tuo tutto di te stesso cambia perché Dio ha iniziato a rigenerare il tuo cuore. E questa chiamata è un dono meraviglioso che Dio fa, è una chiamata esclusiva, non è per tutti gli uomini, ma solo per coloro che credono in Gesù Cristo. E insieme a tante altre cose che abbiamo visto solo alcune, c'è questa chiamata a libertà. Guardiamo un piccolo contrasto, sempre al capitolo 5, versetto 7-8, dice «Voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate la verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Al versetto 8 viene evidenziato che c'è qualcuno che sta ingannando i Galati, che non è Dio, non è colui che li chiama. Paolo evidenzia che Dio vuole liberare i credenti, non renderli schiavi. E quindi quello che volevano fare i giudaizzanti non era conforme al Vangelo, non veniva da Dio. La chiamata alla libertà che stiamo guardando è una chiamata vera, libera anche nella pratica. Quando parliamo di libertà cristiana, parliamo innanzitutto di Cristo che ci ha liberati dalla schiavitù del peccato. E questa è la prima parte della libertà. Ma c'è una libertà anche pratica. E oggi ci soffermeremo tanto su questo versetto e non voglio estrapolare il versetto dal suo contesto, perché per comprendere cosa implica camminare nella libertà cristiana dobbiamo guardare anche l'intero brano. Ma vorrei parlare un po' di più di libertà cristiana, perché all'interno delle chiese in generale si evidenzia poco la libertà cristiana che abbiamo in Cristo. Questa meravigliosa è la libertà di cui dobbiamo appropriarci come credenti. Molto spesso nei sermoni c'è quasi l'insistenza di uniformarsi a delle regole invece di promuovere la libertà. Al posto di incoraggiare i credenti a uniformarsi a Cristo, i credenti vengono sottilmente invitati ad adeguarsi a una certa cultura, permettetemi di dire cristiana. La lettera ai Galati è stata definita la grande carta costituzionale della libertà religiosa, la dichiarazione di indipendenza cristiana. Il legalismo che minacciava i credenti della Galazia si trattava di una deviazione dottrinale, un'eresia. Paolo ne era talmente convinto che al capitolo 1:8 minaccia una propria maledizione divina, dice: ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Paolo si schierò dalla parte della verità e contrastò ogni forma di legalismo. Guardiamo cosa dice al versetto 1 del capitolo 5. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Al capitolo 4 aveva usato l'analogia tra la schiava e la libera per mostrare le grandi benedizioni del nuovo patto. Cristo ci ha liberati e vuole che siamo liberi dal legalismo. E sembra al versetto 1 dice del capitolo 5: state dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù. La libertà cristiana non va solo compresa, ma va difesa. Dobbiamo valorizzare la libertà che abbiamo in Cristo e difenderla. Il cristianesimo non è una religione, non è un insieme di regole, un'abitudine, tradizione per raggiungere Dio, ma è Dio che ha raggiunto l'uomo, è Dio che lo ha chiamato. La libertà dichiarata ai Galati non è un affrancamento da Dio, non è che adesso perché abbiamo Gesù Cristo possiamo vivere senza di Dio come facevamo prima, ma è proprio il contrario, è una libertà da ogni forma di legalismo nella vita del credente. Come inizia il versetto, o infatti, come viene tradotto in alcune Bibbie, collega a quanto Paolo ha appena dichiarato nei versetti precedenti. Paolo chiama i credenti galati a prendere le distanze dal legalismo, ed è qualcosa che non riguarda soltanto i galati, ma potrebbe riguardare anche le chiese di oggi in modo diverso. Abbiamo già detto, se oggi diciamo a una persona che per essere salvata si deve far circoncidere, ti viene da ridere, perché non è così. E abbiamo compreso bene che la salvezza è mediante la fede in Cristo. Ma anche oggi, come allora, il rischio di riempirci di regole è sempre presente. Sapete perché? E non voglio scandalizzare nessuno. Perché siamo legalisti per natura. Vogliamo sentirci approvati, vogliamo conquistarci i meriti. La grazia è contro la natura umana decaduta. Vogliamo sentirci al centro. Per natura noi siamo i primi giudici sugli altri e su di noi stessi. E per natura siamo poco misericordiosi verso il prossimo. Se qualcuno ci fa del male, la prima cosa che ci viene da dentro, da quella che è la nostra carne, è vendicarci. Dio invece, a differenza dell'uomo, e lo sappiamo, mostra la grandezza del proprio amore, che mentre eravamo dei peccatori, dei ribelli, dei nemici, anziché vendicarsi, lui sacrifica suo figlio sulla croce per dei peccatori come noi. Qualcuno ha definito il legalismo odierno il legalismo evangelico. Sembra una contraddizione. Legalismo è tutto ciò che noi facciamo o da cui ci asteniamo per guadagnarci il favore di Dio. Il legalismo più forte con cui dobbiamo lottare sono le ricompense o il castigo da evitare. Faccio questa cosa oppure non la faccio, faccio quest'altra. Noi pensiamo che Dio in fondo ci abbia scelto, ci abbia chiamati per qualche merito, perché in fondo sono più buono degli altri. Ci potremmo aver fatto un Dio nella nostra mente paragonato agli uomini. Che ne so, ai miei tempi, l'educazione che ho ricevuto a casa, si cercava l'approvazione dei genitori. Se tu ti comportavi bene, c'era il regalino. E se ti comportavi male, c'era la punizione, c'era il castigo. Dio non ragiona così, perché se ragionava così, mi avrebbe mandato all'inferno. Perché è la giusta ricompensa per quello che sono e per quello che ero. Il nostro rapporto con Dio non dipende neanche ora che siamo salvati da quello che facciamo, perché nel momento in cui siamo stati salvati non è che la nostra vita è cambiata e siamo diventati tutti Gesù Cristo. Noi siamo sempre quegli uomini che hanno ricevuto uno spirito nuovo, ma si portano dietro quel fardello che si chiama la carne, che spinge sempre contro di Dio. Per cui abbiamo bisogno ogni giorno della misericordia di Dio, se no saremmo spacciati anche adesso. Ogni giorno la misericordia di Dio si rinnova attraverso quelle promesse proprio che Dio ha mantenuto mandando suo figlio, perché Dio ci vede giusto soltanto perché Cristo ha pagato. E il credente può fare tutto. Sono libero di peccare perché Cristo ha pagato. Questa è una provocazione, perché non sono autorizzato ad abusare della grazia, come vedremo la prossima volta. Però in realtà noi pecchiamo molto di più di quello che neanche immaginiamo. Ma siamo stati, perché è proprio la nostra natura che ci porta a peccare. Prima Giovanni 1,8 dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. A chi sta parlando Giovanni? A dei credenti. Sono liberato dal peccato. Se cado posso andare sempre dal Signore. Sempre Giovanni dice, a capitolo 1, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. E la verità non è in noi. Non è per i miei meriti che Dio mi vede santo. Dio mi vede santo solo attraverso di Gesù Cristo. Quindi abbiamo bisogno di restare attaccati a Cristo. Questa è la nostra giustizia, la nostra giustificazione, sia quando ci ha salvato e sia ogni giorno. Dio mi ha liberato anche da quei sensi di colpa inutili, quando a fine giornata magari non ho fatto nulla per il Signore. Questi sensi di colpa fanno parte sempre di una mentalità legalista. Dobbiamo investigarci e dobbiamo guardarci dentro. Come mi sento quanto faccio qualcosa per il Signore? Mi aspetto delle ricompense? Quando poi arrivano le bastonate anziché le ricompense, allora che faccio? E come mi sento se un giorno, che ne so, non ho letto la Bibbia, non ho fatto quella cosa o quell'altra, arrivo a fine giornata e penso: come faccio a pregare il Signore? Che cristiano sono stato oggi, quando abbiamo bisogno di essere liberati da questa mentalità? Come ho detto, molto spesso nelle chiese ci si crea una serie di regole per uniformarsi ad altri cristiani piuttosto che a Cristo. Le opere sono contrarie alla grazia, e non sto parlando di opere che le opere, come dice Efesini 2:10, che Dio ha preparato per noi prima, ma tutte quelle opere da cui ci aspettiamo una ricompensa sono sbagliate, perché stiamo già andando a fare quelle opere in un modo sbagliato, perché nel migliore dei casi le mie opere sono contaminate dal peccato. Abbiamo bisogno della grazia sempre. Ad esempio, io posso studiare notte e giorno, preparare un bel sermone per la gloria del Signore, ma poi mi devo investigare e nel profondo del mio cuore potrei avere anche un sentimento di voler fare bella figura con gli altri, con la gente, perché ho bisogno di Cristo, perché quell'opera che Dio ha preparato precedentemente possa essere gradita a Dio. Non posso andare con i miei meriti, ho bisogno della grazia anche quando faccio le cose per il Signore. Ma il legalismo nella Chiesa ha anche altre sfaccettature. Le mie saranno provocazioni per aprire le nostre menti alla riflessione, perché sono argomentazioni che aprono tanti dibattiti e non abbiamo tempo di trattare. Il credente può avere il tatuaggio? Avere il tatuaggio è peccato? Nell'Antico Testamento, Levitico 19:28 dice: «Non vi farete incisioni nella carne per un morto, né vi farete tatuaggi addosso. Io sono il Signore». Deuteronomio 22:11 dice: «Non porterai vestito di tessuto misto, fatto di lana e di lino». Quindi indossare i nostri vestiti di tessuto misto è peccato. Mangiare carne di maiale è peccato. Queste erano tutte prescrizioni indicate nella legge. Paolo dice, in questo capitolo, al versetto 4, se potete guardare, del capitolo 5, «Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia». Se vuoi essere giustificato dalla legge, vuol dire che sei separato da Cristo. Noi non siamo sotto l'antico patto, siamo sotto il nuovo patto. Quindi non siamo obbligati in maniera esteriore a obbedire alla legge. Ma ancora vediamo un'altra provocazione. Il credente può fumare. Ci sono credenti che fumano la pipa a fine giornata, altri si fumano il sigaro. È peccato fare questo? Bere alcol è peccato? E chiaramente non sto parlando della dipendenza da queste cose. Tu allora giustamente potresti rispondermi: farsi il tatuaggio non è peccato. Non è peccato fumare, ma il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e dobbiamo avere rispetto per il nostro corpo. E poi c'è la testimonianza per gli altri. Ma la domanda che mi devo porre è: se vedo un fratello fumare o con un tatuaggio, sono più interessato a vedere la gloria di Dio, a vedere che questo fratello sta facendo male al proprio corpo, oppure sono più infastidito da quel tatuaggio, da quella sigaretta che va contro i miei principi, contro la mia etica? Il credente può giocare a biliardo. Ho sentito la storia di un ragazzo credente che da giovane, i suoi genitori, per limitargli i danni, diciamo così, gli avevano proibito di entrare in una sala giochi. Arrivò in un campo biblico per credenti giovani e nel campo facevano un torneo di biliardo. Il ragazzo restò scandalizzato perché vedeva gli altri peccare in quel modo. Invece erano liberi. Il problema fu che i suoi genitori non avevano spiegato bene quale fosse il pericolo che il giovane doveva evitare non era la sala giochi il problema, ma erano le tentazioni che avrebbe potuto incontrare all'interno. Era una cosa giusta che avevano fatto i suoi genitori, ma non era stata spiegata nel modo giusto, per cui aveva messo delle barriere nella sua testa. Ancora un altro esempio: il credente può avere una casa, una macchina, può andare in vacanza. Quanto posso spendere per la mia casa, per la mia macchina? Posso avere tanti soldi? Se domani vengo fuori dalla chiesa e vengo con una Ferrari, è peccato? Quando sono stato a Los Angeles, in chiesa venivano Ferrari, Porsche, venivano di tutto, e ho fatto fatica a guardare quei credenti. Ho pensato se tutti quei soldi potevano essere spesi in un altro modo. Sono restato scandalizzato. Ma la domanda che mi devo porre è: come mi vede il fratello che viene dall'Africa o da, viene da un posto più povero dell'Italia, se mi vede andare in giro con una macchina di 20-30 mila euro, se mi vede avere una bella casa, se mi vede spendere 2-3 mila euro per una bici? Anche lui potrebbe essere scandalizzato. Non so se sapete che Giovanni Calvino fu accusato di essere il fondatore del capitalismo americano, e in parte lo fu. Chiaramente il capitalismo odierno non è quello che ha insegnato Calvino. L'etica cristiana che insegnava Calvino era che il credente che non aveva un ministero in chiesa non doveva stare a non fare nulla, ma doveva impegnare il tempo che aveva a sua disposizione per la gloria di Dio anche fuori con il lavoro, per cui doveva essere onesto, impegnarsi più degli altri. E questo ha fatto sì che il credente che ha iniziato a essere onesto, a lavorare più degli altri, fosse quello più affidabile. Quindi questi credenti li ha portati anche ad avere delle ricchezze. Invece in Italia, sotto l'influenza del cattolicesimo, il denaro viene visto come una fonte di peccato e si tende più a lodare il povero, a guardare il ricco con più disprezzo del povero. E anche noi siamo contaminati da questo pensiero. Eppure in Efesini 6:9, lo leggo io, Paolo parla ai padroni, e quindi in chiesa c'erano servi e padroni, perché prima parla ai servi come si dovevano comportare, poi parla ai padroni. Non erano tutti poveri. Dice: voi padroni agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che presso di Lui non c'è favoritismo. Efesini 6:9. Paolo non li ha esortati a liberarsi del denaro, ma di non sfruttare i propri dipendenti con delle minacce. Ci sono credenti che hanno tantissimo e altri che hanno poco, e Dio sa il perché. C'è chi è nell'abbondanza, che è chiamato ad aiutare chi è nel bisogno, e questo è biblico, ma non è peccato se gode con rendimento di grazia dei beni che Dio gli dà. Giovanni 10:10 dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Paolo dice in Filippesi 4:12: so vivere nella povertà e nell'abbondanza. Il problema non sono i beni materiali, il problema non è l'esterno, il problema sta realmente nel nostro cuore. Se quei beni diventano la cosa più importante della mia vita, il mio idolo, allora questo è peccato. Lo stesso idolo però potrebbero ricercare anche chi non ha nulla, perché guarda chi ha e desidera quello che lui non ha. E quindi non è peccato avere una bella casa, una bella macchina, che ne so, una bella vacanza se Dio mi dà i mezzi. È peccato se non posso permettermi queste cose e inizio a giudicare il fratello o la sorella che fanno queste cose. Paolo sottolinea che siamo chiamati a libertà, e questa libertà va difesa. Chiaramente sono argomentazioni, come detto, che necessitano di approfondimento, di dibattito, e tutto deve essere fatto alla gloria di Dio. C'è una regola fissa, che se facciamo così non sbagliamo mai. La libertà cristiana, come vedremo, si fonda sull'amore e su un cuore circonciso al Signore. Ma andando avanti a parlare di legalismo evangelico, la maggior parte delle regole che si sono formate in Chiesa potrebbero essere nate da un uso nobile per evitare di peccare e poi diventano delle regole fisse. E queste regole qualcuno le chiama recinti. Voglio portare un esempio che ho trovato su questi recinti. Ho letto la storia di un pastore che un giorno è andato al mare in un posto dove andava quando era giovane e ha portato la sua famiglia. Ma la spiaggia era cambiata da quel momento da cui era andato lui. Perché in quel posto andavano dei bagnanti che chi era vestito aveva solo dei costumi molto particolari. E dopo un po' questo pastore dice che come Giobbe anche lui aveva stretto un patto che i suoi occhi non avrebbero guardato mai una vergine. E nel giro di pochi secondi non è riuscito a tenere fede a quel patto, a essere fedele, perché i suoi occhi viaggiavano, navigavano dappertutto. Arrivato a un certo punto gli dice alla moglie e ai figli: dobbiamo andare via di qua, non possiamo più stare qui. E questo, il pastore ha costruito un recinto per i suoi occhi per non peccare. E fin qui il pastore non ha peccato, perché dice anche il Signore: se il tuo occhio ti fa cadere, cavolo, è meglio per te entrare con un occhio solo nel regno dei cieli. Per cui lui ha fatto bene a uscire da quel luogo per evitare la tentazione. Ma cosa succede nel cuore di questo pastore se non va più in spiaggia perché è peccato andare in spiaggia? O quale messaggio ha trasmesso ai figli quel giorno lasciando la spiaggia? Come avrebbe guardato gli altri credenti che invece, al contrario di lui, continuavano ad andare in spiaggia? Mettere dei recinti è molto facile. Iniziamo con uno sforzo sincero per evitare il peccato e poi ci fessiamo a guardare il recinto. E quindi ci troviamo a combattere una battaglia nel posto sbagliato, perché la battaglia non è sulle cose esteriori, ma sul nostro cuore. È lì che bisogna lavorare. Questo pastore alla fine andò in un'altra spiaggia e rimase una settimana con la sua famiglia, per cui non diede questo messaggio ai suoi figli. Un altro pericolo di legalismo in Chiesa nasce quando i credenti hanno opinioni diverse. Siamo diversi, abbiamo culture diverse e quindi questo potrebbe far nascere anche delle divisioni. Vi chiedo di andare in un testo in Romani, perché era un problema che aveva la Chiesa anche nell'antichità. È affrontato Paolo al capitolo 14 di Romani. Leggeremo i versetti dall'1 al 5. Che dice così: accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia verdure. Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Spesso la diversità di opinione nasce proprio dalla differenza di cultura, dall'educazione familiare, dalla posizione geografica della Chiesa. Ci sono sempre, per citare l'America, chiese in cui è vietato bere vino anche durante la Santa Cena. Invece in Italia non sono a conoscenza che ci sia, mi sembra qualcuno ho sentito che bevono il succo. Però non è una pratica che scandalizza tanto. Eppure Dio accoglie sia l'uno che l'altro. Dove nasce il problema? problema nasce quando permettiamo a queste differenze di creare quelle recinzioni, di creare quelle separazioni. Nessuno dei due sta sbagliando e quindi se ci fossero queste recinzioni ci sarebbe una forma anche questa di legalismo. Puoi mangiare o non puoi mangiare, siamo liberi. Ancora una minaccia al legalismo cristiano può arrivare dalle cose più nobili a cui possiamo aspirare. Avete mai applicato la disciplina spirituale? La disciplina spirituale è qualcosa che ogni credente deve ricercare ed è qualcosa di molto sano per la nostra vita spirituale, ma può portarci anche questo a cadere. Per fare un esempio, facciamo finta che la mia disciplina spirituale sia leggere la Bibbia ogni giorno, mi prefiggo dalle 6 alle 7 leggo la Bibbia, prego, faccio una lista di preghiera, memorizzo dei versetti della scrittura, frequento tutte le attività di chiesa e voglio sottolineare che sono cose buone e utili. La disciplina spirituale ha lo scopo di procurare il nostro bene, ma non la nostra schiavitù. Sono opportunità da cogliere, non doveri da compiere. Gesù in Marco 2,27 dice, poi disse, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Per applicarlo a noi, le discipline spirituali possono diventare un terreno fertile per una mentalità legalista. Queste diventano facilmente un criterio umano per valutare se possiamo aspettarci delle benedizioni da Dio oppure no, se sono stato bravo oppure no, se posso andare da Dio a testa alta oppure, come abbiamo già detto prima, mi devo nascondere da Dio. Le discipline spirituali possono renderci ancora più legalisti nei confronti degli altri. Pensiamo che gli altri non possano ricevere le benedizioni di Dio perché non leggono la Bibbia tutti i giorni, non fanno quello che faccio io. E ci tengo a ribadire che la disciplina spirituale è qualcosa che dobbiamo fare, perché tendenzialmente la nostra natura ci porta proprio a non leggere, a non frequentare, a stare fuori, a fare quello che fanno gli altri. Ma è qualcosa che non è un rituale, ma ci fa bene crescere per la conoscenza del Signore e vivere secondo un cuore di un credente che ama veramente Dio. Forse quando ci applichiamo a studiare la parola o a pregare, a ricercare comunione con il Signore, dovremmo definirci più che fedeli, più privilegiati. E per i nuovi credenti non bisogna insegnare le regole, bisogna piuttosto insegnare che la grazia viene prima di tutti gli impegni. Ancora un'altra forma di legalismo, dare la decima, il 10%. Se io do il 10%, se ne do di più o ne do di meno, pecco? Noi siamo nel nuovo patto e tutto ciò che viene fatto non deve essere fatto all'esteriore, deve essere fatto con il cuore. Quindi il credente è libero di donare quello che sente di donare. Nel patto di grazia è sempre una questione di cuore e l'esterno del bicchiere, cioè il bicchiere non va ripulito dall'esterno, ma il bicchiere va ripulito sempre dall'interno, dal nostro cuore. Questi erano i discorsi che faceva Gesù anche alle folle. Ancora un esempio di legalismo è quanto la mia libertà è violata da quello che pensano gli altri. Ho letto la storia di Jerry Bridges nel suo libro Trasformati dalla Grazia. Lui racconta che restò vedovo. Dopo un po' di tempo, un'amica di famiglia che era sempre stata con loro, tra lui e lei iniziò a nascere qualcosa di più di quello che era una semplice amicizia. E lui trovò molto difficile uscire e mettere alla luce questa storia per evitare che gli altri potessero aver pensato che questa storia era nata prima. Prima Giovanni 4,18 dice, nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Cristo ci ha chiamato a libertà anche dalle opinioni degli altri, quando siamo noi a non scandalizzare. Chiaramente sono tutti argomenti che meritano, in base alle circostanze, qualche parola in più. Infine, ancora parlando di legalismo evangelico, ci sono i controllori in tante chiese, ci sono quelli che puntano il dito, che guardano le mancanze degli altri, non si preoccupano di curare il proprio rapporto con il Signore, ma sono preoccupati a vedere quello che fanno gli altri, sono quasi a caccia. E questo è un legalismo, è una minaccia forte per la Chiesa. E Paolo non ha pensato due volte a manifestare tutta la sua fermezza nella difesa del Vangelo, che queste persone devono essere anche allontanate quando fanno così. Stiamo concludendo. Ricordiamoci, Gesù denunciò il legalismo dei farisei, li definisce ipocriti, sepolcri imbiancati, eccetera, eccetera. Stiamo concludendo e volevo leggere un estratto delle parole del puritano Samuel Bolton nel 1645, che scrisse riguardo alla libertà cristiana: «Non arrendiamo mai il nostro giudizio, la nostra coscienza, alle merci delle opinioni altrui, alla condanna e arbitrio degli uomini. Esorto tutti i credenti a salvaguardare la propria libertà cristiana vegliando costantemente. Non devi lasciarti tentare, né minacciare, né lasciare che ti lusinghino e che ti spaventino per abbandonarla». Dobbiamo imparare a valorizzare la libertà cristiana che Cristo ci ha donato. Questa è la prima indicazione per vivere una vita cristiana libera da ogni forma di legalismo. Più avanti vedremo le altre tre indicazioni che ci suggerisce Paolo. Avvicinandoci a concludere, il nostro testo non è finito qui, per cui camminare nella libertà cristiana non è che significa che adesso usciamo fuori e andiamo a peccare a più non posso. Come vedremo, il credente vuole piacere a Dio e non agli uomini. Ora, prima di salutarci, volevo fare delle applicazioni con voi, perciò dobbiamo farci alcune domande. La prima: esaminati e vedi se c'è qualche forma di legalismo nel tuo cuore. Sei stato toccato dagli esempi che sono stati trattati? Sei più interessato a obbedire a delle regole o sei più interessato a piacere e somigliare a Cristo? Sei più condizionato da quello che pensano gli altri o da quello che vede il Signore? Il tuo rapporto con il Signore è più concentrato sulle tue opere, sulla tua disciplina, su quello che fai tu, sul tuo impegno nella Chiesa, sulla tua fedeltà, oppure è concentrato esclusivamente nella grazia di Dio e sei aggrappato a Cristo soltanto? Come guardi gli altri che non hanno la tua stessa condotta di vita cristiana? Li giudichi? Ti senti superiore a loro? Nel tuo cammino giornaliero con gli altri o con la Chiesa, ti senti veramente liberato da Cristo? Oppure ti senti prigioniero in tante forme di limitazioni? Sei un cristiano libero o sei schiavo delle regole? Infine chiediamo al Signore che ci aiuti a comprendere e valorizzare la libertà cristiana che ci ha dato in Cristo e difendere questa libertà, perché, e terminiamo, rileggiamo il versetto 13, perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, voglio grandemente benedire il tuo nome questa mattina, questo messaggio. Messaggio, Signore, che apre tanti pensieri. Abbiamo bisogno di tanta saggezza, di tanta grazia anche per gestire questi pensieri, Signore, perché ci vuole equilibrio in quello che abbiamo trattato. Però è vero, personalmente mi rivedo tante volte, Signore, siamo condizionati dalla cultura, dal modo umano di ragionare, e abbiamo bisogno di crescere sempre in più e somigliare sempre di più a tuo figlio. E questi principi che Paolo ha esposto ai Galati sono principi validissimi anche per noi, perché non siamo esenti da questo tipo di mentalità, Signore. Prego di liberarci da tutto ciò che ostacola la nostra crescita. Come ho detto, ci vuole equilibrio perché dobbiamo ricercare le opere che Tu hai precedentemente preparato, però Signore vogliamo liberarci anche di quei sensi di colpa che vuole Satana attaccarci tenendoci prigionieri. Noi in Cristo siamo liberati, Tu ci vedi giusti attraverso di Lui e questa è una gioia immensa, infinita, che tutte le nostre opere non possono ripagare, Signore. Ti prego per il futuro di questa Chiesa, ti prego anche per gli ospiti che abbiamo avuto oggi, di benedire le loro vite, Signore, e ti chiediamo tutto ciò nel nome di Tuo Figlio Gesù. Amen.
Amen.